Intanto buongiorno a tutti, finché si apre il file, accendere. Ok. La meditazione di quest'ultimo giorno corrisponde nel libretto al settimo giorno. E il titolo è Laus Perennis, il vero culto nello spirito. Siamo diciamo alla parte conclusiva, anche questo è il riferimento che c'è a partire dal titolo, ma comunque nella scelta anche dei brani, e questo è il riferimento che c'è, dunque è la parte finale conclusiva della preghiera di Don Alberione: per chi ha sete, sente sete di anime come Gesù, o nella nuova titolazione offertorio paolino. Possiamo dire che questa parte finale della preghiera è una sorta di riassunto dell'offertorio, proprio della parola offertorio paolino, ed esprime la necessità e il desiderio di questa unione profonda e intima con Gesù Cristo, con la sua parola, con il suo corpo, cioè con l'Eucaristia, perché Lui è la fonte della vita, e quindi uniti a Lui possiamo invocare e rendere presente anche con la nostra vita la luce, l'amore e la misericordia che vengono da Dio, e che dunque anche per mezzo nostro, mediante l'unione della nostra offerta, cioè della nostra vita, a quella di Cristo, tutto ciò, la vita, l'amore, la misericordia, possono arrivare a tutti. Infatti questa è la formulazione: perché tutti noi, conoscendo la nostra ignoranza e miseria, sentiamo il bisogno di accostarci con umiltà e fiducia alla fonte della vita e nutrirci della tua parola, o Padre, e del corpo di Cristo, invocando per tutti gli uomini luce, amore e misericordia. I due brani che sono proposti, su cui mi soffermerò diciamo parzialmente, perché soprattutto il primo del Vangelo di Giovanni, capitolo 15, ovviamente richiederebbe lo spazio di un corso, ecco, diciamo più o meno, e quindi farò qualche cenno, come sempre darò soltanto qualche spunto, lasciando a ciascuno di voi scoprire quello che è ancora più profondo e soprattutto che tocca direttamente, personalmente, la vostra vita. Leggiamo comunque innanzitutto il brano. Giovanni 15, capitolo 15, versetti dall'1 all'11. Io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca. Poi lo accolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Come il Padre ha amato me, anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti e rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Beh, tanto interessante che nella scelta del brano si sia arrivati almeno fino al versetto 11, perché spesso, mi sembra soprattutto nella liturgia, il brano viene tagliato quando, che sembra una conclusione naturale, quando c'è scritto in questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Però senza il seguito, anzi anche quello che viene ancora dopo, tutto il brano non si capisce fino in fondo. Quindi nella spiegazione che farò, di fatto anticipo già quello che c'è nella parte finale, che dà la chiave di lettura effettiva del testo. Però vorrei partire un po' più da lontano, diciamo così, per cogliere forse meglio, diciamo, il significato di questo testo così forte, pregnante, così importante, anche nello stesso Vangelo di Giovanni. Sappiamo che nella Sacra Scrittura la relazione tra Dio e il suo popolo è stata espressa in diversi modi. Il concetto fondamentale, basilare, è quello dell'alleanza, al di là del fatto che si usi o meno espressamente questa parola. Quindi c'è sempre un'alleanza tra Dio e il suo popolo e prima ancora con l'umanità, quindi a partire da quella con Noè, simboleggiata dall'arcobaleno, poi con Abramo, simboleggiata tra l'altro dalla divisione in due degli animali attraverso i quali passa soltanto Dio, il che voleva dire che era un'alleanza unilaterale, perché lì il simbolo degli animali, non so se ricordate, era che gli animali venivano tagliati in due e i due contraenti l'accordo, l'alleanza, passavano in mezzo per dire: se non rispetto il patto, mi accada come questi animali. Proprio ci passa soltanto Dio, quindi un'alleanza unilaterale, soltanto Dio si impegna nei confronti di Abramo. Vabbè, poi c'è quella con Mosè, dove anche il popolo, anzi il popolo viene spruzzato con il sangue, e anche qua il sangue è il simbolo che mi accada questo se non rispetto i termini dell'alleanza. E quindi Noè, Abramo, Mosè, e poi c'è la nuova alleanza che diciamo viene profetizzata in particolare dal profeta Geremia, un'alleanza scritta nel cuore. Ecco, quando si usa il termine alleanza, in ebraico berit, che in realtà significa impegno, un impegno bilaterale, unilaterale e così via, si ha sempre a che fare ovviamente con una terminologia, un'immagine di tipo giuridico, un accordo tra Dio e l'umanità, poi simboleggiato dall'arcobaleno, gli animali divisi e così via. E infatti l'accordo tra le due parti viene siglato con un rituale oppure con un segno. Però nella Bibbia, per indicare il rapporto tra Dio e l'umanità, ma poi in particolare tra Dio e il suo popolo, ci sono anche altre immagini oltre a quella dell'alleanza, intesa nel senso di impegno, che poi viene contrassegnata attraverso appunto un segno anche esteriore. Per esempio il profeta Osea, che ho già citato, preferisce evitare la terminologia giuridica. Nel suo libro la parola Berit appare una sola volta, e preferisce appunto l'immagine nuziale. Il rapporto tra Dio e Israele è simboleggiato dall'amore dello sposo per la sposa, benché questa sposa sia infedele, e così generalmente viene anche per altri profeti, che spesso usano l'immagine nuziale. Ecco, tutto questo per dire che c'è anche un'altra immagine tra le altre per indicare il rapporto tra Dio e il suo popolo, e questa immagine è quella della vigna. Per esempio nel Salmo 80 leggiamo così, a partire dal versetto 9: hai sradicato una vite dall'Egitto, hai scacciato le genti e l'hai trapiantata, hai preparato il terreno, hai affondato le sue radici ed essa ha riempito la terra. E poi fa tutte le ulteriori spiegazioni: ha esteso i suoi tracci fino al mare. E poi il salmista chiede a Dio: perché hai aperto brecce nella sua cinta e ne fa vendemmia ogni passante? La devasta la cinghiera del bosco e vi pascarono le bestie della campagna. Dio dell'esercito, ritorna, guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna. Proteggi quello che la tua destra ha piantato. E conclude: da te mai più ci allontaneremo, facci rivivere e noi invocheremo il tuo nome. Cioè le brecce nella cinta della vigna e così via, ovviamente sono derivate dall'infedeltà del popolo, dall'essersi allontanato il popolo stesso da Dio, di aver infranto quindi l'alleanza. Un altro brano famoso, sempre a proposito dell'immagine della vigna come segno, come immagine del rapporto, dell'alleanza tra Dio e il suo popolo, è il brano che si trova nel capitolo 5, versetti dal 7 in poi, di Isaia. Infatti spiega in quel passo: la vigna del Signore degli eserciti è la casa di Israele, gli abitanti di Giuda sono la sua piantagione preferita. Egli si aspettava giustizia ed ecco spargimento di sangue, attendeva rettitudine ed ecco grida di oppressi. Ci sono anche altri passi biblici ovviamente in cui ricorre questa immagine, che esprime appunto in un altro modo l'alleanza tra Dio e il suo popolo. Alleanza che non è altro, perché parte sempre da Dio l'iniziativa, non è altro che la manifestazione dell'amore di Dio verso Israele. E diremo nella visione generale della storia della salvezza, attraverso Israele, l'amore, manifestazione dell'amore di Dio verso il mondo intero. Questa alleanza non è mai stata, come mostrano sia l'immagine nuziale di Osea, sia i racconti della vigna, questa alleanza, questo amore di Dio nei confronti del suo popolo non è mai stato realmente accolto, l'alleanza non è mai stata realmente rispettata. Il popolo è sempre stato infedele, si è spesso dimenticato o addirittura rifiutato l'amore di Dio. Dio invece rimane fedele alla sua alleanza e rinnova costantemente la sua offerta d'amore, la sua benevolenza. Dà risposta anche alla preghiera del popolo infedele quando gli chiede di tornare, di visitare di nuovo la sua vigna, il ceppo che la sua destra ha piantato. Ecco allora che la risposta finalmente fedele all'amore di Dio che propone la sua alleanza la troviamo in Gesù Cristo. E il brano del capitolo 15 di Giovanni mette proprio in evidenza questo: la realizzazione piena, perfetta dell'alleanza mediante Gesù Cristo. Infatti Cristo è certamente vero Dio, ma è anche vero uomo, e per la prima volta c'è una risposta totale, vera, completa da parte dell'umanità in Cristo all'alleanza che Dio offre. Infatti l'espressione "io sono la vite vera", tra l'altro dalla vigna si è passati all'immagine della vite, ma comunque il contesto simbolico è lo stesso. Gesù nella vigna è la vite vera, quella che porta frutto. Lui rappresenta l'umanità che risponde finalmente di sì all'amore di Dio. In un certo modo potremmo dire che Gesù è la risposta umana all'amore di Dio, e nello stesso tempo ovviamente è anche la risposta di Dio al bisogno dell'umanità, alla sua debolezza, alla sua infedeltà. Questa risposta dell'umanità in Cristo è una risposta che propone l'amore come risposta all'amore di Dio, quindi non più un rifiuto, un infrangere l'alleanza, ma un amore fino alla fine. E in questa idea, in questa immagine, c'è anche un'allusione all'alleanza, anche nel fatto che se noi consideriamo anche il frutto della vite, l'uva da cui si ricava il vino, e dunque il pensiero, il collegamento che si può fare anche con l'ultima cena raccontata nei Vangeli sinottici. Giovanni non la racconta allo stesso modo e non presenta l'istituzione dell'Eucaristia, ne parla e vi fa allusione nel capitolo 6 quando c'è il discorso sul pane di vita. Comunque in qualche modo anche in questo racconto, in questa parabola, in questa immagine della vigna di cui frutto l'uva è quello da cui si ricava il vino, può indicare un'allusione all'ultima cena, dove appunto e questo è nei sinottici, il calice del vino è presentato da Gesù come il suo sangue, il sangue della nuova alleanza. Ecco dunque che tutto converge e si unifica in Cristo. Il vino dell'ultima cena è il sangue di Cristo che dona la vita a chi lo beve, cioè che si lascia trasformare da Cristo mediante il suo spirito. E d'altra parte il vino, lo vediamo nell'episodio giovanneo delle nozze di Cana, è anche il simbolo dell'amore tra lo sposo e la sposa. E dunque, in qualche modo, se vogliamo, non dico che tutto torna, ma in effetti sì. Tra l'altro, appunto, soprattutto i padri della Chiesa dicevano che la Scrittura nel suo insieme, e noi vi includiamo ovviamente anche il Nuovo Testamento, è come un unico corpo. E quindi, diciamo, non c'è nulla che non si possa collegare, che non si possa mettere insieme. Anche se a volte certe cose possono apparire, non dico forzate, ma certamente come se, anzi è evidente che non erano nel pensiero dell'agiografo, dell'autore del testo materiale, però noi sappiamo che la Scrittura ispirata dallo Spirito Santo è appunto un unico corpo, e i collegamenti, anche se non erano voluti realmente dall'autore, i collegamenti hanno un significato, un senso, e ci possono aprire e far scoprire cose sempre nuove della profondità infinita della parola di Dio. Comunque siamo sempre alla prima riga. Io sono la vite vera, ma io sono nel Vangelo di Giovanni questa espressione rimanda sempre, quando è messa in bocca a Gesù ovviamente, manifesta sempre in maniera evidente il collegamento con io sono della rivelazione di Mosè, di Dio a Mosè nel roveto. Io sono dunque esprime la divinità di Gesù, il suo essere Dio. Io sono la vite vera, ecco, io sono esprime la divinità di Gesù. La vite indica la sua umanità, e la specificazione che è quella vera, la vite vera, è perché, appunto, come ho già accennato, l'umanità di Cristo è quella autentica che ha, cioè, accolto l'amore di Dio. E allora noi come ci collochiamo in questa visione, in questa immagine, in questa struttura? Ed è la frase successiva. Noi siamo i tralci, lo dirà esplicitamente più dopo al versetto 5, io sono la vite, voi i tralci. Ecco, nella vite che è Cristo, che è la risposta vera e piena all'alleanza di Dio, all'offerta dell'amore di Dio, noi siamo presenti, ci siamo anche noi nella sua umanità, non soltanto perché condividiamo l'umanità, ma anche perché siamo uniti a Lui, appunto, e noi siamo presenti come i tralci. Dunque ciò che conta per noi per essere in grado di rispondere in maniera autentica, fedele all'alleanza di Dio, all'offerta dell'amore di Dio, ecco, ciò che conta per noi è rimanere uniti alla vite. Per rispondere dunque anche noi il nostro sì all'amore di Dio. Mi soffermo soprattutto in questa prima parte perché aggancio le varie cose, poi sul resto passerò più velocemente. E siamo ancora alla prima frase: il padre mio è l'agricoltore. Questa immagine dell'agricoltore penso che richiami tutte le attenzioni espresse da Dio nella storia dell'umanità, nella storia della salvezza nei confronti dell'umanità. Tutte le attenzioni, tutta la cura, tutta anche la pazienza che Dio ha manifestato nelle diverse alleanze, nelle diverse forme di alleanza, nei tanti segni di amore, di cura, appunto di pazienza che Dio ha avuto nei confronti dell'umanità. Appunto è presentato come un contadino che con dedizione, con cura, lavora attorno alla propria vigna. Quindi questa stessa cura che esprime anche l'amore verso quella vite che è il figlio stesso di Dio, il figlio del Padre, è anche ciò che è anche la cura ovviamente che manifesta verso tutto ciò che è unito alla vite, e cioè a noi, i suoi tralci. Ed ecco poi il secondo versetto: ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Ed ecco dunque, tra le varie azioni di cura, di attenzione, una delle cose che fa l'agricoltore, il contadino, che rappresenta il padre. Taglia i tralci che non portano frutto e pota gli altri perché portino ancora più frutto. Prima di tutto va notato una cosa: ogni tralcio che in me non porta frutto, questa aggiunta in me non serve soltanto a dire che si tratta dei tralci di quella vite che è Cristo, ma che c'è un'unione profonda e non superficiale tra Cristo e i tralci, cioè noi. Più avanti l'Evangelista, sempre in questo brano, esprime questo essere in me da parte del tralcio, lo esprime con la parola rimanere, che alla lettera in realtà è dimorare, che ci richiama al brano che abbiamo già considerato dell'incontro di Gesù con i primi due discepoli: dove dimori? Quel giorno appunto dimorarono con lui. Possiamo anche collegare a tutto questo quello che San Paolo esprime più volte, il concetto che Paolo esprime più volte è riferito alla novità cristiana, che è essere in Cristo, quindi in me, nella vite, che significa essere in Cristo, che è l'espressione che usa San Paolo per indicare il cuore, la novità dell'esperienza cristiana. Per esempio, cito uno solo dei passi possibili: seconda lettera ai Corinzi, capitolo 5, versetto 17: se uno è in Cristo, è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco, ne sono nate di nuove. Se uno è in Cristo. Ma passiamo alle due azioni che viene detto l'agricoltore, il padre, compie. Cosa significa che il tralcio che non porta frutto viene tagliato dall'agricoltore? In realtà il Signore non esclude nessuno dalla salvezza. Chi però non vive da figlio, non accoglie e non si lascia trasformare dall'amore di Dio, di fatto è già morto, si è seccato e quindi viene tagliato via, viene gettato via. L'accento però è sul portare frutto. E che cosa voglia dire portare frutto? Viene ripetuto più, cioè il fatto di portare frutto viene ripetuto più volte, ma che cosa voglia dire emerge per la prima volta in maniera chiara a partire dal versetto 9: come il Padre ha amato me, anch'io ho amato voi, rimanete nel mio amore. E com'è possibile rimanere nell'amore di Cristo, che è l'amore del Padre? Osservando i suoi comandamenti, o meglio l'unico comandamento, la nuova legge, che non è una legge ma è il legame stesso che unisce il Padre e il Figlio. E chiunque, accogliendo il Padre e il Figlio, diventa loro dimora. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Dunque il frutto i tralci devono portare è l'amore, quell'amore che viene da Dio e si manifesta concretamente nell'amore verso i fratelli. E allora è chiaro che chi è unito alla vite, chi ha assorbito la sua linfa vitale, cioè l'amore di Dio, e poi non porta frutto, cioè non trasforma l'amore ricevuto in amore per gli altri, si autoesclude, diventa un ramo secco, inutile, e quindi viene tagliato. essendoci, come accennavo prima, al fatto che l'immagine della vite, quindi del vino, sangue dell'alleanza, segno della gioia e dell'amore, ha un riferimento all'ultima cena, quindi di fatto l'Eucaristia, possiamo fare un collegamento ovviamente anche con l'Eucaristia. Se uno partecipa all'Eucaristia, presiede l'Eucaristia, ma non solo non esprime alcuna gioia nella sua vita, ma non dona l'amore ricevuto agli altri, riconoscendoli come persone, chinandosi sui loro bisogni, perdonando, accogliendo, diventando misericordioso come il Padre, ecco, chi non fa così è come un tralcio secco e inutile. Quindi la prima azione è, diciamo, da parte del Padre, tagliare i rami secchi, ma perché sono secchi, non perché taglia così il primo ramo che trova, il primo tralcio che trova. Quindi il problema è essere secchi, e cioè non portare frutto, cioè non portare il frutto dell'amore, che è appunto quello che Dio si aspetta e che è quello che la vite deve portare, perché è nella sua natura, diciamo così, di portare frutto. E poi seconda operazione, diciamo, Gesù, del Padre, e ogni traccio che porta frutto lo puota perché porti più frutto. E qui, diciamo, questo termine potare in realtà non corrisponde alla parola greca che c'è appunto nel testo originale. Il termine greco che si usa non è potare, ma purificare. E in qualche modo serve all'evangelista, cioè l'evangelista lo usa per fare una sorta di gioco di parole con la parola tagliare, che in realtà è togliere, in greco airo, e il verbo usato è katairo, che significa in realtà purificare. Quindi non è che, come spesso si intende questo testo, che il Padre esercita una potatura nei confronti dei tracci che portano frutto, mandando, che ne so, una serie di sofferenze per forgiarci e renderci più saldi. Spesso appunto c'è questa tanta spiritualità, questa idea, no? Che le sofferenze vengono da Dio per, in realtà fanno parte della vita, diciamo così, e non è che se uno si è ammalato è perché Dio, che ne so, ti ha punito per qualcosa che hai fatto, oppure vuole purificarti, non purificare, vuole, come dire, mandarti una prova così si risalda la tua fede. Poi tutto serve anche a risaldare la fede, a crescere nell'amore, tutto quanto, però non è che Dio ti manda le sofferenze. E questa immagine di un Dio che è lì un po' sadico, a volte l'abbiamo trasmessa, e in qualche modo si è creata un'idea di Dio, un'immagine di Dio in tante persone, in tanti fedeli, che non corrisponde a quella che ci presenta Gesù. Mi è sempre rimasto impresso questo che mi diceva mio nonno diversi anni fa. Lui è morto quasi novantenne, però negli ultimi anno e mezzo, due, è stato colpito da un tumore che lo faceva soffrire in maniera grandissima. E appunto allora, sono stati molti anni, comunque allora come oggi bisognava dosare un po' la morfina, perché altrimenti poi non sarebbe più riuscito a sostenere il dolore. E quello che mi è rimasto impresso è che lui mi diceva: io non riesco a sopportare, mi lamento, mi fa male. Eppure i santi che chiedevano a Dio di mandargli le sofferenze per poterle offrire, pensavo tra me: ma perché dovevano chiedere questa cosa? Tanto la sofferenza sarà lo stesso, cioè non è che bisogna che la chiedi a Dio. Allora, adesso senza poi entrare in tanti particolari su questo aspetto, in realtà il testo qua non c'è una potatura, ma c'è una purificazione. E questa si capisce meglio con la frase successiva: voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Quindi non si tratta di una potatura, ma di una purificazione. Quindi non una potatura intesa come una serie di sofferenze che Dio manda per forgiarci, renderci più saldi, eccetera. Ciò che ci rende puri, ci purifica, ed è questa l'azione che svolge il Padre, che è l'agricoltore, purificarci, cioè diventare pienamente trasparenti all'amore, canali dell'amore ricevuto per donarlo agli altri. Ecco, questo è la parola ricevuta. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciata. E la parola che Gesù ha annunciato e che annuncia è il comandamento dell'amore: amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. Però più in generale, adesso, al di là del comandamento dell'amore, che è la parola, il cuore, diciamo così, della parola di Gesù, ma è Gesù stesso la parola, la sua vita e le parole stesse che ha detto, la parola con la P maiuscola, che è Cristo, ma che è anche quella contenuta, trasmessa attraverso la Sacra Scrittura, è veramente ciò che ci purifica. Cito soltanto il brano della lettera agli Ebrei, famosissimo, capitolo 4, versetto 12. La parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio. Essa penetra fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito, fino alle giunture e alle midolla, e discerne i sentimenti e i pensieri del cuore. Ecco in che modo il Signore ci purifica. Il Padre, l'agricoltore, ci purifica attraverso la parola. Questa parola che è più tagliente di una spada a doppio taglio e penetra fino alle profondità del nostro essere. Se noi ci lasciamo, se noi ascoltiamo la parola e se ci lasciamo, penetrare da questa stessa parola, noi, ecco, siamo purificati, cioè il nostro amore, la nostra risposta all'amore di Dio diventa sempre più pura, sempre più autentica. Ed è in fondo quello che scrive anche Alberione nella preghiera, che è appunto dell'offertorio paolino, la parte finale che stiamo considerando. L'invito a nutrirci della tua parola, o Padre, e poi del corpo di Cristo, eccetera. Ecco, questo è l'invito e questo è quello che compie il Padre ed è quello che noi siamo chiamati anche ad accogliere. Questa parola che purifica è rappresentata anche dall'espressione che torna in tante occasioni, anche nella parte finale di questo brano di oggi. Sono già ben oltre, va bene. È il
tranquillo, c'è tempo.
Sì, no. Sono sempre occupato di non, come dire, aggiungere troppe parole, che già ce ne sono abbastanza, basta la parola di Dio di per sé, però insomma, almeno per concludere il discorso. Ecco, la parola che purifica è la parola di Dio, in particolare il Vangelo, ma anche, diciamo, la parola contenuta nella Scrittura, che adesso non sto a fare tutto il discorso, ma ovviamente non è esattamente quello che c'è scritto la parola di Dio, ma è immagine di Cristo, che è la parola, però, diciamo, è stata trasmessa a noi attraverso i testi della Scrittura. Vabbè, un ragionamento che mi porterebbe poi lontano. Comunque, diciamo, è la Scrittura, ma è Gesù Cristo stesso che ci parla attraverso la Scrittura. Ebbene, questa parola è anche rappresentata sinteticamente ed è riassunta nei comandamenti, che si possono semplificare e assommare nell'unico comandamento, che è il comandamento dell'amore. Come leggiamo nella prima lettera di Giovanni, capitolo 3, versetti 19 e seguenti: in questo conosceremo che siamo nella verità e davanti a Lui rassicureremo il nostro cuore, qualunque cosa esso ci rimproveri. Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. Carissimi, se il nostro cuore non si rimprovera nulla, abbiamo fiducia in Dio, e qualunque cosa chiediamo la riceviamo da Lui, perché osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo quello che Gli è gradito. Questo è il Suo comandamento, che crediamo nel nome del Figlio Suo Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri, secondo il precetto che ci ha dato. Alcune brevi parole sul resto del brano, ma senza poi andando un po' più velocemente. A partire dal versetto 4 Gesù dice appunto ai Suoi discepoli: a ciascuno di noi: rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Cristo già rimane in noi, dimora in noi, è presente nella nostra vita, ma non come un'imposizione, ma come un dono, come un'offerta di sé, del suo amore. Sta a noi appunto rispondere, rimanere uniti, rimanere in Cristo come i tralci, per essere se stessi, per vivere, per sopravvivere, non possono che rimanere uniti alla vite. Eppure Gesù usa, inizio versetto 4, rimanete in me, un imperativo. E io lo leggo come un'analogia con la richiesta fatta da Gesù alla Samaritana: dammi da bere, un imperativo. O come il grido sulla croce: ho sete, che non è un imperativo, ma è, come dire, un'espressione che manifesta un bisogno assoluto, necessario, impellente. E ancora una volta, in questo rimanete, in questo imperativo, c'è la richiesta dell'amore che chiede di essere accolto, dell'amante che chiede di essere amato. Ma perché poi dice: senza di me non potete far nulla? Non soltanto perché, staccati dalla vite, i tralci seccano o muoiono, non c'è neanche bisogno di tagliarli, diciamo così, ma perché soltanto Dio è amore, la sorgente dell'amore, e soltanto uniti a Lui noi possiamo portare i frutti dell'amore. Anzi, potremmo dire che soltanto ciò che nella nostra vita è avvolto nell'amore che il Figlio ci rivela dona a sua volta vita, diventa autentico amore fraterno. E più in generale, soltanto ciò che viene fatto per amore, avvolto nell'amore, rimane per sempre. Il resto viene perduto, non dura, è come un tralcio secco che viene buttato via, gettato via e poi bruciato. Vi racconto solo questo piccolo episodio che mi ha sempre molto colpito. C'è una cappella in Vaticano, la cappella Redentoris Mater, che è stata sistemata con l'ultima parte dei mosaici da padre Marco Rupnik, mentre quello che, entrando nella cappella, che adesso non è molto accessibile, ma comunque chi ha potuto andarci o può trovare le immagini se ne accorge, entrando c'è una serie di, diciamo, un grande mosaico che rappresenta, se non ricordo male, la visione beatifica, i santi, eccetera. È stato fatto da un artista russo. Poi il tutto stava cadendo, messo male, hanno chiesto a padre Rupnik, Giovanni Paolo II, di completare l'opera, di sistemare quella parte lì, di fare il resto della cappella con i mosaici. E lui, questo me l'ha raccontato personalmente, che aveva solo dipinto, non aveva mai fatto un mosaico a vita sua, si è messo a fare questo mosaico, ad aggiustare quello che si stava rompendo e a fare il resto. Comunque, adesso mi voglio raccontare la storia della cappella e di come è nata appunto la vocazione, chiamiamolo così, a fare mosaici di padre Rupnik, che poi adesso fa lui la sua scuola in tutto il mondo, si può dire, anzi non si può dire, in tutto il mondo. Va bene, c'è nella parte opposta rispetto al mosaico, il primo mosaico di Kuznetsov, questo artista russo, c'è un mosaico che rappresenta Cristo nel giorno della parusia. E nel giorno della parusia i morti sorgeranno dalla terra. E c'è una serie di immagini che, se uno la va a vedere in particolare, sono piuttosto strane. Ci sono i morti che risorgono dalla terra, che sono persone di vario genere, e ciascuno ha in mano qualcosa. Per esempio, c'è un personaggio che ha in mano un computer portatile, un'altra, che è una bambina, che ha in mano una palla, e poi ce n'è un altro che non mi ricordo cosa. Praticamente ciascuno di questi personaggi, che sono i morti che tornano dalla terra, hanno un oggetto con sé. E padre Lupi mi spiegava che il significato che lui voleva dare a questo era che nella resurrezione finale Non soltanto risorgeranno, risorgeremo con i nostri corpi, ma con quello che noi abbiamo avvolto nell'amore. E non vuol dire un amore astratto, ma le cose fatte per amore, le cose anche quotidiane, come il lavoro in ufficio, come il gioco per una bambina, come l'altro deve essere un pittore se non sbaglio, come uno che dipinge per un artista. E pensiamo a tutte le cose che noi facciamo, le cose che fanno parte della nostra quotidianità, pensiamo anche ovviamente al nostro ministero. Tutto questo rimane per sempre se viene fatto per amore, se viene conservato attraverso e grazie all'amore. Va bene, passo direttamente all'ultimo brano, il brano dei Filippesi lo lascio alla vostra riflessione. Ovviamente il centro è, per me il vivere è Cristo e il morire un guadagno. Volevo solo fare una brevissima riflessione sugli ultimi versetti proposti oggi per del capitolo 15 di Giovanni. Come il Padre ha amato me, anch'io ho amato voi, rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Come ho già accennato, in qualche modo questi ultimi versetti spiegano, diamo la chiave di lettura di tutto il brano. L'origine di tutto è l'amore del Padre verso il Figlio, che il Figlio Gesù non soltanto ci ha rivelato, ma proprio donato, in particolare dalla croce, con l'amore che poi è lo stesso Spirito Santo riversato nei nostri cuori. Un amore in cui il Signore, in cui Cristo ci chiede di rimanere. Come scrive sempre San Giovanni nella sua prima lettera, al capitolo 4, Dio è amore. Chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in lui. Quali sono però questi comandamenti che permettono di rimanere nell'amore di Dio? Questi comandamenti si riassumono in un unico comandamento. Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. Questo è il comandamento che abbiamo da Lui, scrive San Giovanni nella sua prima lettera. Chi ama Dio, ami anche suo fratello. E qui la domanda, e concludo con questo, è questa. L'amore che è gratuità, che è accoglienza, che è dono, come può essere un comandamento che riassume tutti i comandamenti? Non si può comandare l'amore. E qui c'è una bella lettura, interpretazione, ve la leggo così faccio prima, che dà un autore che non ho ancora citato, ma cito sempre, perché ho fatto la mia tesi di licenza su di lui, che è il pensatore danese Søren Kierkegaard. E lui scrive in un suo testo che si intitola Gli atti dell'amore: soltanto quando c'è il dovere di amare, allora soltanto l'amore è garantito per sempre, contro ogni alterazione, eternamente liberato in beata indipendenza, assicurato in eterna beatitudine contro ogni disperazione. Il senso di queste parole, il libro è di Raniero Cantalamessa, La vita nella signoria di Cristo, quindi questa spiegazione della parola di Kierkegaard e di appunto padre Cantalamessa, il senso di queste parole è il seguente. L'uomo che ama, più ama intensamente, più percepisce con angoscia il pericolo che corre questo suo amore. Pericolo che non viene da altri, ma da lui stesso. Egli sa bene, infatti, di essere volubile e che domani, ahimè, potrebbe già stancarsi e non amare più. E poiché adesso che è nell'amore vede con chiarezza quale perdita irreparabile questo comporterebbe, ecco che si premonisce legandosi all'amore con la legge e ancorando in tal modo il suo atto d'amore, che viene nel tempo, all'eternità. Concludo con una preghiera alla Vergine Maria, come sempre di Anna Maria Canopi. Sono andato un po' troppo lungo comunque. Questa è la preghiera conclusiva. è dedicata a Maria, madre e regina delle nostre famiglie. Ciascuno di noi nel suo ministero non ha soltanto a che fare genericamente con i fedeli, vicini o lontani, ma anche con le famiglie. Quindi questa invocazione alla Maria, regina delle famiglie, è anche una preghiera che vogliamo si possa estendere a tutte le persone alle quali noi ci rivolgiamo con il nostro ministero, alle quali siamo chiamati a portare, a trasmettere questo amore, il frutto dell'amore di noi tralci uniti alla vita.
Questo sarebbe il senso profondo dei voti religiosi.
E certo. Di legarsi a, certo. Sì, perché altrimenti, cioè, tutti il discorso di amare Dio vale per tutti, ma perché lo devo come dire, perché mi devo legare attraverso un comandamento o attraverso dei voti? Perché sappiamo che ne abbiamo bisogno, altrimenti l'amore è così importante che perdere questo sarebbe la cosa peggiore. Però noi conosciamo la nostra debolezza e come dire, il fatto che potremmo anche tradire, quindi se c'è qualcosa che ci costringe in qualche modo, che ci autocostringiamo da questo punto di vista, per poter appunto essere in grado di rimanere nell'amore oggi e per l'eternità, grazie di questa, di questo collegamento con i voti religiosi. E comunque la preghiera a Maria. O Maria, madre e regina delle nostre famiglie, a te rivolgiamo la nostra umile e fiduciosa preghiera. Veglia giorno e notte su di noi esposti a tanti pericoli. Conserva ai bambini la semplicità e l'innocenza. Apri davanti ai giovani un futuro di speranza e rendili forti contro le insidie del male. Dona agli sposi la gioia dell'amore casto e fedele. Dona ai genitori il culto della vita e la sapienza del cuore. Agli anziani assicura un sereno tramonto in seno alle loro accoglienti famiglie. Fa che ogni casa sia una piccola chiesa, dove si prega, si ascolta la parola, si vive nella carità e nella pace. Da tutti sia benedetto il nome del Signore, e benedetto anche il nome tuo, o dolcissima nostra Regina, madre premurosa delle nostre famiglie. Amen.
Ringrazieremo il Signore soprattutto nell'Eucaristia, che è più significativo, per il dono di Don Antonio, ma lo esprimiamo anche con noi. L'Eucaristia